Benvenuti al Daily Digest di lunedì 30 marzo.
Oggi parleremo di Basse e Sparta, due volti della Grecia antica tra templi e rovine evocative. Calcolo ottico. La luce sostituisce il silicio per le simulazioni fisiche ad alta intensità. Lovable versus competitor. Quando la qualità del codice TypeScript React fa la differenza. Machu Picchu svela i suoi confini invisibili grazie alle scansioni LiDAR. Mummie come reliquie itineranti. Manipolazione post-mortem e colonizzazione inca. Museo Galileo di Firenze, i cannocchiali originali e la storia della scienza. La peste nel Medioevo a Venezia, quarantena, lazzaretti e la nascita della sanità pubblica. L'era della fisica AI, l'intelligenza algoritmica entra nei sistemi industriali. Progetto Alpaca, l'insediamento fortificato pre-inca rinvenuto ad Acoma e la traversata delle Alpi di Annibale, il capolavoro militare che scosse Roma. Iniziamo!
Basse e Sparta, due volti della Grecia antica tra templi e rovine evocative. Tra i siti più suggestivi della Grecia continentale spiccano il Tempio di Apollo Epicurios a Basse, gioiello isolato tra i monti dell'Arcadia con il più antico capitello corinzio conosciuto, e le rovine di Sparta, icona militare che preferì la disciplina dei corpi alla pietra delle mura. Il Tempio di Apollo Epicurios a Basse, capolavoro isolato dell'Arcadia. Il Tempio di Apollo Epicurios sorge a circa 1131 metri di quota sulle montagne dell'Arcadia, nella regione del Peloponneso occidentale. In un isolamento paesaggistico che conferisce al sito un'aura di sacralità e mistero difficilmente eguagliabile nell'intera Grecia continentale. Costruito intorno al 420 avanti Cristo su progetto attribuito con ragionevole certezza a Ictino, l'architetto ateniese che aveva già dato il suo contributo fondamentale alla realizzazione del Partenone sull'Acropoli di Atene, il tempio è dedicato ad Apollo Epicurios, epiteto che significa letteralmente il soccorritore o il liberatore dalla malattia. E la sua costruzione fu commissionata dagli abitanti della vicina Figalia come voto di ringraziamento per essere stati risparmiati da un'epidemia di peste durante la guerra del Peloponneso. Il tempio è orientato in modo insolito rispetto alla norma greca, con l'asse principale disposto da nord a sud invece che da est a ovest, il che ha generato ipotesi affascinanti sulla possibilità che l'orientamento risponda a criteri astronomici o rituali specifici del culto di Apollo Arcadico. La struttura conserva elementi architettonici di straordinaria importanza per la storia dell'arte greca. Il fregio scolpito in marmo pario, oggi conservato al British Museum di Londra dopo la sua acquisizione nel 1815, rappresenta scene di combattimento tra lapiti e centauri e tra greci e amazzoni con una dinamicità scultorea di altissimo livello qualitativo. Il capitello corinzio di Basse, l'invenzione di un ordine architettonico. Tra tutte le eccezionalità architettoniche del Tempio di Apollo a Basse, la più rivoluzionaria per la storia dell'architettura occidentale è la presenza di quello che è universalmente riconosciuto come il più antico capitello corinzio conosciuto, collocato su una colonna semicolonnata nel vano interno della cella del tempio. Il capitello corinzio, che si distingue dagli ordini dorico e ionico precedenti per il caratteristico cesto di foglie di acanto da cui si sviluppano volute e fiori stilizzati, rappresenta la terza e ultima grande invenzione dell'architettura greca classica, destinata a diventare l'elemento decorativo più diffuso dell'architettura romana imperiale e poi di tutto il classicismo occidentale fino al Rinascimento e oltre. La sua comparsa a Basse, in un contesto di sperimentazione architettonica d'avanguardia che il committente periferico poteva permettersi proprio perché lontano dai controlli accademici del centro ateniese, testimonia come le innovazioni architettoniche più importanti siano spesso nate in contesti marginali e sperimentali piuttosto che nelle grandi capitali culturali. Il capitello originale è andato perduto, ma le ricostruzioni basate sulle descrizioni antiche e sui calchi eseguiti prima della sua dispersione permettono di apprezzare la raffinatezza del disegno e la complessità dell'intaglio che doveva caratterizzare questo primo esemplare di un elemento destinato a una straordinaria fortuna millenaria nell'architettura mondiale. Sparta, la città che costruì uomini invece di mura. Sparta, la polis lacedemone che dominò il Peloponneso meridionale e sfidò la supremazia ateniese per oltre un secolo, rappresenta un caso unico e paradossale nell'archeologia delle grandi civiltà greche. La città militarmente più potente della Grecia classica è anche la meno documentata sul piano monumentale, poiché i suoi abitanti scelsero consapevolmente e programmaticamente di non costruire le mura imponenti e i grandi edifici pubblici che adornavano le polis rivali. Il motivo di questa scelta è ben spiegato dallo storico Tucidide, che riferisce le parole del re spartano Agesilao. Le mura di Sparta erano i suoi soldati. Questa filosofia radicalmente anti-architetturale derivava dall'ideologia militare dello Stato lacedemone, fondato sull'educazione totale dei maschi liberi secondo il rigido sistema della Gogè, l'addestramento fisico, militare e caratteriale che trasformava i fanciulli spartani in guerrieri di eccezionale disciplina e resistenza fisica. Investire risorse pubbliche nella costruzione di edifici monumentali avrebbe significato distogliarle dalla formazione dei guerrieri, che erano la vera e unica difesa della città. Le conseguenze di questa scelta per la posterità sono evidenti. Mentre Atene ci ha lasciato il Partenone, i Propilei e il Teatro di Dioniso, Sparta ci ha lasciato pochissime rovine fisiche, rendendo la ricostruzione della sua vita quotidiana e della sua cultura materiale un compito arduo e incompleto per gli archeologi. Le rovine di Sparta oggi, teatro, santuari e memoria militare. Nonostante la scarsità di monumenti paragonabili a quelli delle grandi città greche, l'area archeologica di Sparta moderna conserva un insieme di rovine di notevole interesse storico ed evocativo, che permettono al visitatore attento di percepire la grandiosità silenziosa di una civiltà che preferì la forma vivente alla pietra sculturata. Il Teatro Antico di Sparta, scavato nell'appendice nord dell'Acropoli, è una struttura di grandi dimensioni risalente al periodo ellenistico e modificata in epoca romana, con una cavea che poteva ospitare fino a 6.000 spettatori. La sua posizione, con una vista panoramica sulla valle dell'Eurota e sulle montagne del Taigeto che dominano l'orizzonte occidentale con le loro cime nevose, è di straordinaria bellezza paesaggistica. Il santuario di Artemide Ortia, dove secondo la tradizione i giovani spartani venivano flagellati pubblicamente come prova di resistenza al dolore nell'ambito delle cerimonie della Gogè, ha restituito agli archeologi un ricchissimo deposito votivo con maschere di terracotta, statuette in bronzo e piombo, e manufatti in avorio che testimoniano una vita religiosa molto più ricca e articolata di quanto la propaganda spartana dell'austerità assoluta lascerebbe supporre. Il Museo Archeologico di Sparta conserva questi materiali con una collezione di notevole qualità scientifica. Basse e Sparta, nelle loro diversità radicali, incarnano due filosofie opposte dell'esistenza umana nella Grecia antica. La prima affida la propria memoria alla pietra levigata e all'invenzione architettonica, la seconda la consegna al corpo degli uomini e alla disciplina dei guerrieri. Entrambe ci parlano ancora con forza, anche attraverso le rovine, anche attraverso il silenzio, ricordandoci che la grandezza si può costruire in molti modi diversi.
Digital World's Daily Digest, informazione pura per menti brillanti. 3.000 articoli e 60 episodi del podcast su microsmeta.com. Prossimo contenuto.
Calcolo ottico. La luce sostituisce il silicio per le simulazioni fisiche ad alta intensità. I processori fotonici escono dai laboratori di ricerca per integrarsi nei centri HPC mondiali. Risolvendo complessi calcoli differenziali alla velocità della luce, il calcolo ottico eliminerà i colli di bottiglia energetici nelle simulazioni aerospaziali e climatiche entro il 2030. I fondamenti del calcolo fotonico. Perché la luce supera l'elettronica? Il calcolo ottico, o calcolo fotonico, si basa sull'utilizzo dei fotoni, le particelle elementari della luce, come vettori di informazione e come strumenti di elaborazione matematica, in sostituzione degli elettroni che svolgono questa funzione nei tradizionali processori a base di silicio. La ragione fondamentale per cui questa sostituzione è vantaggiosa in specifici domini computazionali risiede nelle proprietà fisiche intrinseche dei fotoni rispetto agli elettroni. I fotoni si muovono alla velocità della luce nel vuoto, circa 300 milioni di metri al secondo, non hanno massa a riposo, non interagiscono elettromagneticamente tra loro quando viaggiano in parallelo, il che elimina una fonte cruciale di interferenza e di errore nei calcoli, e non generano calore per effetto. Resistivo come gli elettroni nei semiconduttori. Quest'ultimo punto è di importanza capitale per i centri di calcolo ad alte prestazioni, noti con l'acronimo HPC. High Performance Computing. I supercomputer elettronici attuali consumano quantità enormi di energia, la maggior parte della quale viene dissipata come calore e richiede sistemi di raffreddamento colossali che rappresentano una quota significativa del costo operativo totale del centro di calcolo. Un processore fotonico ideale non genererebbe calore residuo apprezzabile, riducendo radicalmente il fabbisogno energetico e il costo operativo dei centri HPC. Naturalmente, la realtà ingegneristica attuale è più complessa dell'ideale fisico. I sistemi fotonici richiedono componenti elettronici di supporto per la conversione dei segnali digitali in segnali ottici e viceversa, e queste interfacce rappresentano attualmente il principale collo di bottiglia tecnico della tecnologia. Le equazioni differenziali e il vantaggio fotonico nelle simulazioni fisiche. Il dominio applicativo in cui il calcolo ottico esprime il proprio maggiore vantaggio competitivo rispetto al calcolo elettronico è la soluzione di sistemi di equazioni differenziali parziali, ovvero il tipo di problemi matematici che descrive la grande maggioranza dei fenomeni fisici continui di interesse scientifico e ingegneristico, la dinamica dei fluidi, la propagazione del calore, le oscillazioni delle strutture elastiche, la diffusione dei gas nell'atmosfera, il comportamento dei plasmi. Nelle reazioni termonucleari, questi problemi richiedono, nelle loro versioni discretizzate per la simulazione numerica, la moltiplicazione ripetuta di matrici di dimensioni molto grandi, un'operazione che nei processori elettronici richiede milioni di operazioni aritmetiche sequenziali o parallele e che rappresenta spesso il fattore limitante nella velocità delle simulazioni. I processori fotonici possono eseguire la moltiplicazione di matrici con un singolo passaggio della luce attraverso un sistema di componenti ottici opportunamente configurati, ottenendo risultati in tempi misurabili in picosecondi invece che in millisecondi. Per le simulazioni aerospaziali, dove si deve modellare il flusso aerodinamico attorno a geometrie complesse con un numero enorme di punti di discretizzazione per ottenere risultati accurati, o per le simulazioni climatiche, dove si deve integrare nel tempo l'evoluzione dell'atmosfera globale con un numero astronomico di variabili interdipendenti. Questa accelerazione si traduce in risparmi di tempo e di energia di diversi ordini di grandezza. Dall'HPC ai centri di calcolo, l'integrazione industriale nel 2026. Fino al 2024, i processori fotonici erano confinati prevalentemente nei laboratori di ricerca universitari e nei centri di ricerca e sviluppo dei grandi produttori di semiconduttori come Intel Photonics, Lloyd Matter e Luminous Computing, con prototipi funzionanti ma non ancora pronti per un'integrazione industriale su larga scala nei centri HPC commerciali. Il 2025 e il 2026 hanno segnato una transizione importante. Alcune aziende pioniere hanno iniziato a offrire acceleratori fotonici come coprocessori specializzati per operazioni specifiche di algebra lineare all'interno di sistemi HPC ibridi, dove un host elettronico tradizionale gestisce il flusso di lavoro generale e scarica sui coprocessori fotonici le operazioni di moltiplicazione matriciale intensive. Questo approccio ibrido elettronico-fotonico è attualmente più maturo e pratico rispetto a un sistema interamente fotonico, poiché aggira i problemi di interfaccia e di conversione segnale che renderebbero difficile sostituire completamente il silicio con la fotonica nel breve termine. I centri HPC che hanno adottato questi sistemi ibridi riportano riduzioni del consumo energetico per le operazioni di simulazione intensiva nell'ordine del 40-60% rispetto ai sistemi puramente elettronici equivalenti. Un risparmio economico e ambientale di grande rilevanza per operatori che gestiscono infrastrutture con consumi nell'ordine dei megawatt. Impatto sulle simulazioni aerospaziali, climatiche e oltre. Le ricadute pratiche dell'adozione del calcolo ottico nelle simulazioni fisiche di alta intensità promettono di essere trasformative per numerosi settori scientifici e industriali. Nel campo aerospaziale, la possibilità di eseguire simulazioni fluidodinamiche computazionali di complessità molto maggiore rispetto a quanto attualmente possibile in tempi accettabili aprirà la strada a progettazioni aerodinamiche più ottimizzate per velivoli civili e militari, razzi e veicoli di rientro atmosferico, riducendo il numero di prototipi fisici necessari nella fase di sviluppo e abbattendo i costi di progettazione. Nella modellistica climatica, la possibilità di aumentare la risoluzione spaziale e temporale dei modelli globali dell'atmosfera terrestre senza aumentare proporzionalmente il costo computazionale permetterà di produrre proiezioni climatiche più accurate e dettagliate a livello regionale, migliorando la base scientifica per le politiche di adattamento e mitigazione del cambiamento climatico. Nel settore farmaceutico, le simulazioni di dinamica molecolare che modellano il comportamento di molecole biologiche complesse, fondamentali per la scoperta di nuovi farmaci, potrebbero diventare molto più rapide ed economiche, accelerando lo sviluppo di terapie per malattie difficili. Il calcolo ottico non sostituirà il silicio in tutto, ma diventerà il motore computazionale privilegiato ovunque la simulazione della fisica continua richieda potenza di calcolo estrema. Il calcolo ottico rappresenta uno di quei rari momenti nella storia della tecnologia in cui un cambiamento nel substrato fisico dell'elaborazione dell'informazione apre possibilità radicalmente nuove, impossibili per limiti fondamentali con la tecnologia precedente. La luce, che da millenni è sinonimo di conoscenza e illuminazione nella metafora umana, si appresta a diventare letteralmente il mezzo attraverso cui l'intelligenza artificiale e la scienza computazionale risolveranno i problemi più difficili che l'umanità ha di fronte.
Se ti interessa un argomento specifico da approfondire su tecnologia, scienza o storia, lascia un commento su microsmeta.com. Lovable versus competitor, quando la qualità del codice TypeScript React fa la differenza. La scelta tra Lovable e le piattaforme concorrenti di Vibe Coding dipende dalla qualità del codice generato e dalle ambizioni del progetto. Lovable genera TypeScript pulito e React mantenibile, un asset aziendale duraturo per chi punta alla crescita oltre il semplice prototipo iniziale. Il panorama del vibe coding nel 2026, un mercato in rapida evoluzione. Il termine vibe coding, coniato nel 2025 per descrivere lo sviluppo software guidato da descrizioni in linguaggio naturale e assistito da intelligenza artificiale generativa, ha dato il nome a un intero segmento di mercato che nel 2026 conta decine di piattaforme in competizione, ciascuna con approcci tecnici, filosofie di design e modelli di business differenti. La proliferazione di queste piattaforme rispecchia la domanda crescente di strumenti che permettano a imprenditori, designer, professionisti e creativi senza competenze di programmazione di realizzare applicazioni web e mobile funzionali senza dover assumere sviluppatori o imparare linguaggi di codice. Il mercato si è segmentato in due grandi categorie: le piattaforme che generano codice reale, vero e proprio sorgente che può essere esportato, modificato e distribuito indipendentemente dalla piattaforma stessa, e le piattaforme che creano applicazioni all'interno di ecosistemi chiusi, proprietari e non esportabili, che vincolano l'utente alla continuazione del pagamento del servizio per mantenere l'applicazione operativa. Lovable appartiene con chiarezza alla prima categoria, e questa scelta architettonica di fondo, apparentemente tecnica, ha in realtà implicazioni strategiche e commerciali di primaria importanza per chiunque voglia utilizzare questi strumenti per costruire prodotti digitali con ambizioni di lungo termine e non semplici esperimenti usa e getta. I vantaggi tecnici di Lovable: codice pulito come asset strategico. Il principale argomento competitivo di Lovable rispetto alla maggior parte delle piattaforme concorrenti di vape coding è la qualità del codice generato. Una caratteristica che in prima analisi può sembrare rilevante solo per i tecnici, ma che in realtà ha conseguenze concrete e misurabili per chiunque voglia costruire un prodotto digitale duraturo. Lovable genera TypeScript ben strutturato, fortemente tipizzato e accuratamente commentato, seguendo le convenzioni di stile e le best practice del settore come se fosse stato scritto da un team di sviluppatori senior con anni di esperienza nel dominio React. Questo livello qualitativo del codice significa che un'applicazione creata con Lovable può essere successivamente presa in mano da sviluppatori professionisti senza dover essere riscritta da zero, il che riduce drasticamente il costo di transizione dal prototipo al prodotto maturo. Il codebase generato è modulare, con componenti React ben separati e riutilizzabili, una gestione degli stati chiara e un'integrazione con SupaBase che segue i pattern raccomandati dalla documentazione ufficiale di quest'ultimo. La scelta dello stack tecnologico, TypeScript più React più SupaBase, non è casuale né arbitraria, rappresenta nel 2026 lo standard de facto per lo sviluppo di applicazioni web full stack moderne, ed essere in linea con questo standard significa poter accedere a un ecosistema vastissimo di librerie, componenti e risorse di supporto. Quando scegliere Lovable, i casi d'uso ideali. Lovable si rivela la scelta ottimale in un insieme specifico di scenari applicativi che ne valorizzano al massimo le caratteristiche distintive rispetto ai concorrenti. Il primo e più importante scenario è quello del prodotto digitale che nasce come MVP, cioè come versione minimale funzionante destinata a essere testata sul mercato, ma che ha ambizioni di crescita a lungo termine e potrebbe dover essere estesa, mantenuta e modificata per anni. In questo contesto, la qualità del codice generato da Lovable è un investimento diretto nel futuro dell'applicazione. Il codebase pulito e mantenibile riduce il debito tecnico che altrimenti si accumulerebbe rendendo le modifiche future sempre più costose e rischiose. Il secondo scenario ideale è quello di chi intende mantenere il controllo pieno sul proprio codice sorgente, un requisito non negoziabile per molti contesti aziendali e istituzionali dove cedere il codice a una piattaforma proprietaria chiusa è inaccettabile per ragioni legali, di sicurezza o di governance. Il terzo scenario è quello dello sviluppo web first con successiva conversione mobile. Lovable genera applicazioni web React che possono essere relativamente facilmente convertite in applicazioni mobile attraverso strumenti come Capacitor o React Native, seguendo un percorso di sviluppo che va dal browser allo schermo dello smartphone senza dover riscrivere la logica applicativa. I limiti di Lovable e le alternative per casi d'uso specifici. Una valutazione onesta e completa di Lovable richiede di esaminarne anche i limiti, che esistono e che in alcuni contesti possono renderlo meno adatto rispetto ad alternative specifiche. Il primo limite riguarda la curva di apprendimento concettuale. Sebbene Lovable non richieda la scrittura manuale di codice, presuppone una certa familiarità con i concetti fondamentali dello sviluppo software come componenti, stati, database relazionali, autenticazione e application programming interface. Un utente completamente privo di qualsiasi background tecnologico potrebbe trovare le interfacce e le terminologie di Lovable inizialmente ostiche, mentre piattaforme più semplificate come Glide o Bubble offrono un'esperienza più guidata a scapito però della flessibilità e della qualità del codice prodotto. Il secondo limite riguarda lo sviluppo nativo per dispositivi mobili. Lovable non genera direttamente file APK per Android o IPA per iOS, richiedendo passaggi intermedi attraverso GitHub e strumenti di compilazione mobile esterni. Per chi ha come obiettivo primario un'applicazione mobile nativa con accesso completo all'hardware del dispositivo, strumenti dedicati come Flutter Flow possono offrire un percorso più diretto. Il terzo limite, infine, è di natura economica. Il modello a crediti di Lovable può risultare costoso per progetti con un ritmo elevato di sviluppo iterativo, dove il numero di interazioni con il sistema supera rapidamente le soglie previste dai piani standard. La scelta tra Lovable e i suoi concorrenti nel 2026 non è una questione puramente tecnica, ma una decisione strategica che riflette la visione del progetto e la filosofia del suo costruttore. Chi sceglie Lovable sceglie la qualità, la proprietà del codice e la scalabilità futura. Chi sceglie alternative più semplici sceglie la velocità e l'immediatezza, accettando vincoli che potrebbero rivelarsi costosi nel lungo termine. Come sempre nella tecnologia, non esiste una risposta universalmente corretta. Esiste solo quella più adatta al proprio contesto specifico. Se Digital World's Daily Digest ti piace, regalaci un like e seguici su microsmeta.com.
Machu Picchu svela i suoi confini invisibili grazie alle scansioni LiDAR. Nel biennio 2024 a 2025, scansioni LiDAR condotte con droni su Machu Picchu hanno svelato reti di canali idrici, sentieri e terrazzamenti celati dalla giungla per secoli. Le scoperte rivelano una maestria logistica inca che supera ogni aspettativa e impongono revisioni sui limiti turistici. La tecnologia LiDAR applicata all'archeologia andina, principi e potenzialità. Il LiDAR, acronimo dell'espressione inglese Light Detection and Ranging, è una tecnologia di telerilevamento che utilizza impulsi laser per misurare con precisione millimetrica la distanza tra il sensore e le superfici fisiche su cui i raggi si riflettono, costruendo rappresentazioni tridimensionali dettagliatissime della topografia del terreno. Nel contesto dell'archeologia aerea, il LiDAR ha rappresentato una rivoluzione metodologica di portata paragonabile all'invenzione della fotografia aerea nella prima metà del Novecento. La sua capacità di penetrare la copertura vegetale delle foreste tropicali, rimbalzando sui rami, sulle foglie e infine sul suolo nudo sotto di esse, permette di rilevare strutture architettoniche sepolte dalla vegetazione con una fedeltà e una risoluzione impossibili per i metodi tradizionali di prospezione, aerea o di rilevamento a terra. Nei siti tropicali e subtropicali dell'America centrale e del sud, dove la vegetazione fitta ricopre rovine di grandi dimensioni rendendole completamente invisibili dall'alto, il LiDAR ha già prodotto scoperte rivoluzionarie. Nel 2018, uno studio sul sito Maya di Tikal in Guatemala ha rivelato sotto la giungla una rete urbana di oltre 60.000 strutture che ha completamente ridisegnato la comprensione delle dimensioni e della densità demografica delle città Maya. L'applicazione di questa tecnologia a Machu Picchu, già ampiamente nota e studiata grazie alla sua eccezionale conservazione, ha prodotto non la scoperta di un sito nascosto, ma un'enorme espansione della comprensione dei suoi confini, della sua organizzazione interna e del suo sistema infrastrutturale. Le scoperte dal 2025 al 2025, canali, sentieri e terrazzamenti invisibili. Le campagne di scansione LiDAR condotte nell'area di Machu Picchu nel biennio 2024 a 2025 hanno rivelato una realtà topografica e architettonica molto più estesa e complessa di quanto le ricerche precedenti avessero documentato, anche tenendo conto delle accurate indagini archeologiche condotte nel corso del Novecento da studiosi come Hiram Bingham, che riscoprì il sito per il mondo accademico nel 1911, e dai numerosi archeologi peruviani e internazionali che ne hanno continuato lo studio nei decenni successivi. La scoperta più significativa riguarda la rete di canali idrici che si estende ben oltre i confini del sito monumentale conosciuto, ramificandosi nella giungla circostante per collegare sorgenti, bacini di raccolta e canali di distribuzione in un sistema idraulico integrato di notevole complessità tecnica. Questi canali, costruiti in pietra con pendenze calcolate con grande precisione per garantire un flusso costante senza rischio di allagamenti o di erosione, testimoniano una competenza ingegneristica idraulica che il semplice esame del nucleo monumentale non lasciava immaginare nella sua piena estensione. I sentieri scoperti collegano Machu Picchu a insediamenti satellite precedentemente sconosciuti o solo parzialmente identificati, ridisegnando la mappa delle relazioni territoriali del sito con il sistema di insediamenti inca più ampio della regione del Cusco. I terrazzamenti celati dalla giungla, infine, estendono la superficie coltivabile associata al sito ben oltre le terrazze visibili, suggerendo che Machu Picchu sostenesse una popolazione e un'economia agricola significativamente più grandi di quanto si ritenesse. La maestria logistica inca, ingegneria idraulica e pianificazione territoriale. Le scoperte LiDAR a Machu Picchu amplificano e approfondiscono l'immagine già nota della straordinaria competenza ingegneristica degli architetti e pianificatori inca, rivelando un sistema di gestione del territorio e delle risorse naturali di una sofisticazione che continua a sorprendere gli studiosi. La scelta del sito di Machu Picchu, in una posizione apparentemente inaccessibile a 2.430 metri di quota tra due cime montuose con versanti che precipitano centinaia di metri verso i fiumi sottostanti, non era una scelta romantica o simbolica, ma rispondeva a criteri pratici precisi: l'esposizione solare ottimale, la presenza di sorgenti d'acqua naturali di portata sufficiente, la difendibilità naturale del sito e, come rivelano ora le scansioni LiDAR, la possibilità di sviluppare un sistema di terrazzamenti che sfruttasse al massimo la topografia irregolare del terreno per creare superfici coltivabili protette dall'erosione. Il sistema idraulico Inca era basato su un principio di distribuzione dell'acqua per gravità che sfruttava il dislivello naturale del terreno per portare l'acqua dalle sorgenti più alte verso le fontane, i canali di irrigazione e le vasche rituali del sito senza necessità di pompaggio meccanico. La precisione con cui erano stati calcolati i gradienti dei canali, che dovevano essere abbastanza ripidi da garantire un flusso adeguato, ma abbastanza dolci da non causare erosione, testimonia una conoscenza empirica approfondita della meccanica dei fluidi applicata all'ingegneria civile. Le revisioni governative sulla capacità di carico turistico. Le scoperte delle scansioni LiDAR hanno avuto conseguenze immediate e concrete sulla gestione turistica di Machu Picchu, accelerando un processo di revisione della politica di accesso al sito già in corso da anni a causa delle preoccupazioni degli archeologi e dei conservatori sul degrado strutturale prodotto dall'intenso flusso di visitatori. Prima delle scansioni dal 2025 al 2025, la limitazione dell'accesso al sito si basava su stime della fragilità delle strutture visibili già ampiamente studiate, soprattutto le terrazze monumentali e gli edifici del nucleo centrale. Con la rivelazione di strutture precedentemente sconosciute nella zona periferica, alcune delle quali in condizioni di conservazione molto più precarie rispetto al nucleo monumentale principale, il governo peruviano e il Ministero della Cultura hanno avviato una revisione approfondita dei limiti di accesso e dei percorsi autorizzati, introducendo restrizioni più rigide nelle aree di nuova scoperta ancora da studiare adeguatamente. La questione della capacità di carico di Machu Picchu è una delle più dibattute nella gestione del patrimonio mondiale UNESCO. Il sito attira ogni anno oltre 1 milione di visitatori, generando entrate economiche fondamentali per la regione di Cusco, ma esercitando pressioni fisiche sulle strutture che richiedono un bilanciamento attento tra conservazione e accessibilità. Le scansioni LiDAR, rivelando la vera estensione del sito e la sua fragilità nascosta, hanno reso questo bilanciamento ancora più complesso e urgente. Le scansioni LiDAR di Machu Picchu non hanno scoperto un sito nuovo. Hanno rivelato che il sito che credevamo di conoscere era solo la punta di un iceberg di ingegneria e pianificazione urbana di straordinaria ambizione. Ogni nuovo centimetro quadrato svelato dalla luce laser è un invito a rivedere la nostra comprensione della civiltà Inca e un promemoria di quanto ancora ci sia da imparare dai costruttori di pietra delle Ande.
Se Digital World's Daily Digest ti piace, regalaci un like e seguici su microsmeta.com.
Mummie come reliquie itineranti, manipolazione post-mortem e colonizzazione Inca. La dislocazione anatomica di alcune ossa nelle mummie Inca, con pietre inserite nella cavità addominale, rivela che i fardelli funerari venivano aperti e ricollocati durante le deportazioni di massa. Le reliquie sacrificali Inca diventano così strumenti di dominazione politica. I fardelli funerari Inca, anatomia di un oggetto sacro e politico. Il fardello funerario, noto in Quechua come bulto funerario, era l'involucro tessile nel quale i defunti Inca di rango elevato venivano avvolti in posizione fetale dopo la morte, insieme alle loro proprietà più preziose, alle offerte votive e ai simboli del loro status sociale e religioso. Questa pratica funeraria, documentata da numerose fonti archeologiche e storiche, non era un semplice rito di sepoltura ma una forma elaborata di costruzione dell'identità post-mortem del defunto. Il fardello non era il contenitore inerte di un corpo ma un oggetto animato, dotato di un'identità e di un nome, che continuava a partecipare alla vita sociale e politica della comunità dopo la morte del suo occupante. Le mummie dei nobili Inca, degli ancestori clan e dei sacrificati rituali come i fanciulli della Capacoca erano regolarmente estratte dai loro fardelli per partecipare a cerimonie pubbliche, consultate come oracoli sulle decisioni importanti della comunità, nutrite simbolicamente durante i banchetti rituali e portate in processione durante le feste calendariali. Questa concezione della mummia come essere ancora presente e attivo nel mondo dei vivi, fondamentale per comprendere la cultura funeraria Inca, è anche il presupposto concettuale che rende comprensibile la pratica, rivelata dalle recenti analisi osteologiche e tomografiche, di aprire, manipolare e risistemare i fardelli funerari in risposta alle esigenze politiche e militari dell'impero. La dislocazione anatomica, evidenze fisiche della manipolazione post-mortem. La scoperta che alcune mummie Inca d'alta quota presentano dislocazioni anatomiche sistematiche, ovvero ossa riposizionate in luoghi anatomicamente scorretti rispetto alla posizione originale nel corpo, insieme alla presenza di pietre di varia dimensione inserite nelle cavità corporee naturali o artificiali dei cadaveri, rappresenta una delle scoperte più sorprendenti e interpretazionalmente ricche dell'archeologia andina recente. L'analisi osteologica e tomografica di questi corpi ha rivelato che le dislocazioni non sono il risultato di processi naturali post-deposizionali come il movimento dei sedimenti, l'azione dell'acqua o la decomposizione parziale dei tessuti di connessione, ma portano le caratteristiche inequivocabili di un intervento umano intenzionale. Le ossa sono riposizionate secondo pattern sistematici e non casuali. Le pietre sono collocate in cavità che non avrebbero potuto contenerle senza un'apertura deliberata del fardello e del corpo, e la sequenza delle manipolazioni è ricostruibile attraverso l'analisi stratigrafica dei materiali avvolgenti. La presenza di pietre nella cavità addominale è particolarmente significativa. Nell'ideologia andina, le pietre erano oggetti carichi di potere spirituale, considerate manifestazioni fisiche di forze cosmiche e divine, e la loro inserzione nel corpo di una vittima sacrificale poteva essere interpretata come un atto di potenziamento rituale. Una forma di carica spirituale del corpo destinato a svolgere funzioni religiose in un nuovo contesto geografico e politico. La mitmacuna e la deportazione delle reliquie, politica imperiale attraverso i morti. La chiave interpretativa per comprendere la funzione delle mummie manipolate e itineranti nell'impero Inca è il sistema della mitmacuna, la deportazione di massa di popolazioni intere da una regione conquistata verso altre aree dell'impero. Una pratica sistematica utilizzata dal Tawantinsuyu come strumento di controllo politico e demografico dei territori recentemente acquisiti. Le popolazioni deportate venivano trasferite in regioni dove erano circondate da popolazioni lealiste, privandole del supporto della rete di relazioni locali su cui si basava la loro capacità di resistenza o ribellione. In questo contesto di deportazione forzata e di rottura violenta con i luoghi sacri ancestrali, le mummie dei predecessori e degli antenati svolgevano una funzione politica e religiosa di straordinaria importanza. Erano il legame fisico e spirituale della comunità deportata con le proprie origini, il simbolo tangibile della continuità della loro identità culturale e religiosa nonostante lo sradicamento geografico. Portare con sé le mummie dei propri antenati durante la deportazione era, per le comunità Inca, un atto di resistenza silenziosa e di preservazione dell'identità. Dall'altro lato, il governo imperiale aveva tutto l'interesse a manipolare e ricollocare queste stesse reliquie in modo da trasformarle da simboli di identità autonoma in strumenti di legittimazione della nuova obbedienza all'impero, usando i morti per governare i vivi. L'uso politico delle reliquie sacre per assoggettare i popoli conquistati. L'analisi della manipolazione post-mortem delle mummie Inca alla luce del sistema politico del Tawantinsuyu rivela una sofisticazione nella gestione del potere simbolico che è raramente riconosciuta nelle narrazioni tradizionali sull'impero Inca, spesso semplificate in una dicotomia tra potere militare e resistenza locale. La strategia imperiale Inca di utilizzo delle reliquie sacre per legittimare la conquista e assoggettare i popoli sottomessi operava su più livelli simultanei. A un primo livello, le reliquie dei sacrificati della Capacoca portati dall'esterno della regione conquistata venivano installate nei luoghi sacri locali, sostituendo o affiancando le divinità locali con presenze divine dell'impero, trasformando i santuari regionali in siti di culto imperiale. A un secondo livello, le mummie degli antenati dei popoli conquistati potevano essere fisicamente trattenute a Cusco come ostaggio sacro, creando un vincolo di obbedienza che operava simultaneamente nel mondo dei vivi e in quello dei morti. A un terzo livello, la manipolazione dei fardelli funerari durante le deportazioni serviva a riconfigurare ritualmente l'identità dei morti in sintonia con la nuova condizione politica dei vivi, aggiornando la memoria ancestrale collettiva in modo da cancellare o riscrivere le narrative di autonomia precedente la conquista. Le mummie Inca itineranti ci rivelano che l'impero del Tawantinsuyu capiva qualcosa di fondamentale sulla natura del potere. I morti non sono mai veramente morti nelle culture dove la memoria ancestrale ha forza di legge. Controllare le reliquie significava controllare l'identità, la memoria e, in ultima analisi, la coscienza dei popoli conquistati. È una lezione sulla politica del sacro che parla ancora con sorprendente attualità.
Visita microsmeta.com per vedere le immagini e i video abbinati agli articoli che stai ascoltando. Prossimo tema. Museo Galileo di Firenze, i cannocchiali originali e la storia della scienza. Il Museo Galileo di Firenze custodisce i cannocchiali originali con cui Galileo Galilei rivoluzionò la storia dell'astronomia. Tra le collezioni Medice e Lorrenesi, questo museo è il tempio mondiale della storia della scienza, con strumenti unici che segnarono il confine tra mito e conoscenza. La storia del museo e le collezioni Medice e Lorrenesi. Il Museo Galileo, situato nel cuore storico di Firenze in Piazza dei Giudici affacciata sull'Arno, è uno dei più importanti musei di storia della scienza al mondo, con una collezione di strumenti scientifici storici che non ha eguali per completezza, qualità e importanza dei pezzi conservati. La storia del museo è intrecciata con quella delle grandi famiglie regnanti della Toscana. Il nucleo fondamentale della collezione fu radunato dai Medici, la dinastia fiorentina che dal 400 al 700 governò la Toscana e che, nella sua tradizione di mecenatismo culturale e scientifico, accumulò una raccolta straordinaria di strumenti matematici, astronomici, nautici e fisici di produzione europea. I Medici non erano collezionisti passivi, finanziavano attivamente la ricerca scientifica, commissionavano strumenti all'avanguardia ai migliori artigiani del tempo e stringevano relazioni dirette con i grandi scienziati dell'epoca. Quando la dinastia Medicea si estinse nel 1737, la collezione passò ai Lorena, che l'ampliarono ulteriormente con acquisti mirati nei mercati scientifici europei, creando un ensemble di strumenti che copre un arco temporale dal Medioevo all'Ottocento con una densità e una qualità di pezzi eccezionale. Il museo nella sua configurazione attuale, completamente rinnovato nel 2010 e ribattezzato Museo Galileo in onore del suo scienziato più illustre, occupa due piani del Palazzo Castellani con sale tematiche che guidano il visitatore attraverso la storia della scienza con un allestimento di grande rigore scientifico e notevole impatto visivo. I cannocchiali originali di Galileo, testimoni di una rivoluzione. Il pezzo più prezioso e storicamente significativo dell'intera collezione del Museo Galileo sono senza dubbio i due cannocchiali originali costruiti o modificati da Galileo Galilei stesso, conservati in una teca climatizzata con sistemi di sicurezza e protezione all'avanguardia che ne garantiscono la preservazione per le generazioni future. Questi strumenti, apparentemente semplici tubi ottici con lenti di vetro molato, sono in realtà oggetti che hanno cambiato per sempre la visione che l'umanità ha di se stessa e del proprio posto nell'universo. Con il cannocchiale che nel 1609 puntò verso il cielo notturno di Padova, Galileo osservò le montagne sulla Luna, dimostrando che il satellite terrestre non era la sfera perfettamente levigata che la cosmologia aristotelica richiedeva. Scoprì i quattro grandi satelliti di Giove che oggi portano il nome di satelliti galileiani, osservò le fasi di Venere che confermavano il modello eliocentrico copernicano, e risolse la Via Lattea in un insieme innumerevole di stelle singole invisibili a occhio nudo. Queste scoperte, pubblicate nel 1610 nel Sidereus Nuncius, il messaggio degli astri, sconvolsero le fondamenta della cosmologia aristotelico-tolemaica che aveva dominato il pensiero occidentale per quasi 2000 anni, aprendo la strada alla rivoluzione scientifica del 600 e ai successivi sviluppi della fisica newtoniana. I cannocchiali conservati al Museo Galileo sono quindi molto più di oggetti di interesse antiquario. Sono gli strumenti materiali attraverso cui una delle menti più straordinarie della storia umana ha trasformato per sempre il modo in cui guardiamo il cielo. Il dito di Galileo e le reliquie scientifiche del museo. Tra le curiosità più note e discusse del Museo Galileo c'è la conservazione, in una teca di vetro a forma di uovo rovesciato, del medio della mano destra di Galileo Galilei, amputato dal corpo dello scienziato nel 1737 durante la traslazione della sua salma dalla cappella di Santa Croce alla tomba monumentale nella navata principale della stessa chiesa fiorentina. Questo reperto, che ha suscitato nel corso dei secoli reazioni che vanno dall'ammirazione alla repulsione, va compreso nel contesto della pratica, diffusa in tutta la cultura cattolica europea, di conservare le reliquie dei grandi uomini come oggetti sacri o quasi sacri, capaci di trasmettere al devoto una forma di contatto con la grandezza del defunto. Il dito puntato verso l'alto, come a indicare il cielo che aveva così a lungo scrutato, è diventato nel tempo un'icona potente e ambigua della figura di Galileo, il ribelle che sfidò la Chiesa, il martire della scienza, il visionario che guardava oltre. Accanto ai cannocchiali e al dito, il museo conserva altri strumenti originali di Galileo, la lente obiettiva di un grande cannocchiale, un compasso geometrico e militare di sua invenzione e un termoscopio, precursore rudimentale del termometro moderno. Questi oggetti, nel loro insieme, permettono di ricostruire la pratica scientifica galileiana con una concretezza e un'immediatezza che nessuna descrizione testuale potrebbe eguagliare. Le altre collezioni e la visita pratica al museo. Oltre ai capolavori galileiani, il Museo Galileo offre una collezione vastissima e variegata di strumenti scientifici storici che coprono numerose discipline: la navigazione astronomica con sfere armillari, astrolabi e meridiane di straordinaria bellezza e complessità meccanica, la cartografia con globi terrestri e celesti di grandi dimensioni, la matematica pratica con strumenti di calcolo, pantografi e squadre di precisione, la fisica con macchine pneumatiche, elettrostatiche e strumenti di ottica, la medicina con modelli anatomici in cera e strumenti chirurgici storici. Particolarmente affascinante è la collezione di strumenti di navigazione che testimoniano la stagione delle grandi esplorazioni geografiche, con bussole, sestanti e quadranti che guidarono le navi europee attraverso oceani sconosciuti. Il museo si trova a pochi passi dagli Uffizi e da Piazza della Signoria, rendendo la sua visita naturalmente integrabile in un itinerario fiorentino classico. L'ingresso è a pagamento con tariffe differenziate per adulti, studenti e famiglie, e il museo offre audioguide in più lingue, visite guidate tematiche e attività didattiche per le scuole. La caffetteria interna e la libreria scientifica completano un'offerta culturale di altissimo livello che rende la visita un'esperienza completa e indimenticabile per chiunque nutra interesse per la storia del pensiero scientifico. Il Museo Galileo di Firenze è il luogo dove la storia della scienza si fa toccare con mano, dove gli strumenti costruiti da geni dimenticati e da menti illuminate come quella di Galileo diventano finestre aperte su rivoluzioni intellettuali che hanno cambiato il destino dell'umanità. Visitarlo significa comprendere che la scienza non è un insieme di formule astratte ma una pratica umana, fatta di oggetti, mani, occhi e la costante, inesauribile curiosità verso l'ignoto. Il futuro è un libro ancora da scrivere, ma oggi aggiungiamo una pagina. Leggiamo la prossima su microsmeta.com.
La peste nel Medioevo a Venezia, quarantena, lazzaretti e la nascita della sanità pubblica. Nessuna città italiana fu plasmata dalla peste medievale quanto Venezia. Dal 1348 al 700, la Serenissima affrontò decine di epidemie inventando il lazzaretto. La quarantena è un sistema sanitario pubblico che divenne modello per tutta l'Europa moderna e il mondo intero. L'arrivo della Morte Nera, il 1348 a Venezia. Venezia fu tra le prime città europee a essere colpita dalla terribile ondata di peste bubbonica che nel 1347 raggiunse la Sicilia dalle navi genovesi provenienti dal Mar Nero e nei due anni successivi si diffuse come un'onda devastante in tutta Europa, uccidendo tra un terzo e la metà dell'intera popolazione del continente. La posizione della città, crocevia commerciale per eccellenza tra Oriente e Occidente, tra il Mediterraneo e l'Europa centro-settentrionale, la rendeva particolarmente vulnerabile alla diffusione delle malattie infettive trasmesse dalle rotte del commercio. Le galee veneziane che navigavano regolarmente verso i porti del Levante, Alessandria d'Egitto, Costantinopoli e il Mar Nero, portavano a casa non solo spezie, sete e tessuti preziosi ma anche, inconsapevolmente, le pulci infette del ratto nero che trasportavano il bacillo Yersinia pestis. L'epidemia del 1348 uccise a Venezia, secondo le stime più accreditate degli storici, tra il 35 e il 60% della popolazione urbana in pochi mesi, svuotando interi sestieri, decimando le grandi famiglie patrizie e colpendo con terrificante indifferenza ogni classe sociale, dal doge ai mendicanti. I cronisti contemporanei descrivono una città in preda al terrore, con i corpi abbandonati nelle calli, le chiese incapaci di celebrare tanti funerali. Le fosse comuni che si riempivano senza sosta e i superstiti che fuggivano verso la terraferma abbandonando ogni legame sociale e familiare nel disperato tentativo di sfuggire al contagio invisibile. L'invenzione della quarantena, la risposta istituzionale di Venezia. Di fronte alla devastazione delle prime ondate pestilenziali, il governo veneziano elaborò nel corso del 300 e del 400 un sistema di risposta istituzionale di straordinaria modernità concettuale, fondato sull'intuizione, ancora priva di basi microbiologiche ma funzionalmente corretta, che la malattia si diffondesse attraverso il contatto con persone o merci provenienti da aree infette. Il provvedimento più rivoluzionario e influente fu l'istituzione, nel 1377 a Ragusa, città-stato adriatica alleata di Venezia, e poi formalizzata dalla Serenissima stessa nel 1423, del periodo obbligatorio di isolamento per le navi sospette di provenire da aree colpite dalla peste prima di poter scaricare merci o sbarcare passeggeri. Questo periodo di isolamento, inizialmente di 30 giorni, Trentino, e poi esteso a 40 giorni, da cui deriva il termine italiano quarantina e il suo derivato internazionale quarantine, era imposto non solo ai marinai e ai passeggeri ma anche alle merci, ai topi delle stive e persino alla posta diplomatica, che veniva fumigata con sostanze aromatiche prima della consegna. La razionalità di questa misura è straordinaria per un'epoca che non disponeva di alcuna conoscenza dell'agente patogeno responsabile della malattia. Venezia stava essenzialmente applicando il principio del controllo delle frontiere sanitarie secoli prima che la microbiologia di Louis Pasteur e Robert Koch fornisse la spiegazione scientifica della trasmissione delle malattie infettive. I lazzaretti veneziani, architettura della quarantena. Per rendere operativa la quarantena, Venezia creò una struttura fisica permanente di isolamento sanitario che non aveva precedenti nel mondo europeo. I lazzaretti, isole lagunari trasformate in luoghi di segregazione e cura dei malati e dei sospetti contagiati. Il lazzaretto vecchio, istituito nel 1423 sull'isola di Santa Maria di Nazareth nella laguna meridionale, fu il primo ospedale per malati di peste del mondo. Una struttura separata dalla città e raggiungibile solo via acqua che permetteva di concentrare i malati in un luogo controllato, sottraendoli al contatto con la popolazione sana. Il lazzaretto nuovo, aperto nel 1468 su un'altra isola lagunare, era destinato invece alle persone sane provenienti da aree sospette, che dovevano completare il periodo di quarantena prima di essere ammesse in città. Questi due istituti, con i loro dormitori, magazzini per le merci da fumigare, ospedali per i malati gravi e strutture per il personale medico e paramedico, rappresentano le prime istituzioni sanitarie pubbliche del mondo moderno, anticipando di secoli i concetti di medicina territoriale e prevenzione epidemiologica che avrebbero trovato piena codificazione solo nel XIX e XX secolo. Le rovine dei lazzaretti, ancora visitabili oggi come siti storici nella laguna veneziana, conservano vestigia architettoniche di grande importanza per la storia della medicina pubblica mondiale. Il magistrato alla sanità e l'eredità globale del modello veneziano. Il sistema di lazzaretti e quarantene non sarebbe stato sostenibile senza una struttura amministrativa permanente capace di mantenerlo operativo, aggiornarlo in risposta alle nuove epidemie e far rispettare le misure con l'autorità dello Stato. A questo scopo Venezia istituì, intorno al 1485, il magistrato alla sanità, un organismo governativo permanente composto da tre nobili patrizi con pieni poteri in materia di salute pubblica, il cui compito era monitorare la situazione epidemiologica nei territori della Serenissima e nei porti del Mediterraneo orientale, attivare i protocolli di quarantena in caso di segnalazione di casi sospetti, gestire i lazzaretti e imporre le misure di isolamento con il supporto della forza pubblica. Questo organismo, precursore diretto dei moderni ministeri della salute e delle agenzie sanitarie nazionali e internazionali, fu copiato nel corso del 500 e del 600 da numerose città italiane ed europee, diffondendo il modello veneziano di gestione delle epidemie in tutto il continente. Quando nel 1851 si tenne a Parigi la prima conferenza internazionale sanitaria, primo passo verso la creazione dell'Organizzazione Mondiale della Sanità, il sistema di quarantena e lazzaretti inventato da Venezia nel 400 era ancora il punto di riferimento concettuale fondamentale delle delegazioni internazionali. L'eredità della Serenissima nella storia della sanità pubblica globale è quindi incommensurabilmente più grande di quanto la sua fama turistica suggerisca. La risposta di Venezia alla peste medievale è una delle storie più straordinarie di innovazione istituzionale nella storia dell'umanità. Una città commerciale, minacciata nel cuore dei propri interessi economici dalle stesse rotte che la rendevano ricca, scelse di inventare la sanità pubblica moderna invece di capitolare davanti al flagello. Il lascito di quella scelta coraggiosa vive ancora oggi in ogni sistema di quarantena, in ogni protocollo sanitario internazionale, in ogni frontiera chiusa per proteggere la salute pubblica.
Partecipa alla nostra community su Telegram lasciando un commento.
L'era della Physical AI. L'intelligenza algoritmica entra nei sistemi industriali. La Physical AI segna il passaggio definitivo dall'intelligenza artificiale virtuale a quella incorporata nei sistemi fisici. Macchinari pesanti, reti logistiche e infrastrutture industriali acquisiscono capacità di autodiagnostica e decisione autonoma in tempo reale senza latenze cloud. Dalla robotica programmata all'intelligenza adattiva. Il salto concettuale. Per comprendere la portata della rivoluzione della Physical AI occorre partire dalla distinzione fondamentale che la separa dalla robotica industriale tradizionale, con cui viene spesso confusa. I robot industriali convenzionali, dai bracci manipolatori nelle linee di produzione automobilistica ai sistemi automatizzati nei magazzini logistici, operano secondo programmi fissi, predefiniti e immutabili che descrivono con assoluta precisione ogni singolo movimento e ogni singola decisione. Se l'ambiente reale differisce anche minimamente dalle condizioni previste dal programma, il robot si ferma, va in errore o compie azioni sbagliate. Questa rigidità è al tempo stesso il punto di forza e il limite fondamentale della robotica tradizionale. Garantisce prevedibilità e affidabilità nelle condizioni standard, ma è completamente incapace di adattarsi a variazioni, anomalie o situazioni impreviste. La Physical AI rompe questo paradigma introducendo sistemi che non eseguono istruzioni predefinite, ma apprendono dai dati dell'ambiente fisico in cui operano, costruiscono modelli interni della realtà che li circonda, pianificano azioni in base a obiettivi di alto livello piuttosto che a procedure passo passo, e aggiornano continuamente il proprio comportamento in risposta a feedback dell'ambiente. Un sistema di Physical AI non viene programmato per fare una cosa specifica, viene addestrato a raggiungere un obiettivo e impara autonomamente i comportamenti ottimali per raggiungerlo nelle condizioni più diverse. Autodiagnostica in tempo reale, la manutenzione predittiva di nuova generazione. Una delle applicazioni più mature e commercialmente avanzate della Physical AI nell'industria è la manutenzione predittiva di nuova generazione, ovvero la capacità dei macchinari di monitorare continuamente il proprio stato interno, rilevare segnali precoci di guasto o degrado delle prestazioni e intervenire autonomamente, senza aspettare istruzioni umane, per correggere le anomalie prima che si trasformino in guasti catastrofici. I sistemi di Physical AI installati su macchine utensili, turbine a gas, motori elettrici, compressori e altri macchinari industriali pesanti raccolgono in tempo reale centinaia o migliaia di parametri fisici, vibrazioni, temperature, pressioni, correnti elettriche, flussi di lubrificante, emissioni acustiche, e li elaborano localmente con modelli di intelligenza artificiale che hanno imparato, durante la fase di addestramento, quali combinazioni di valori indicano condizioni normali e quali segnalano l'inizio di processi di degrado. Quando il sistema rileva un'anomalia, non si limita a segnalarla a un operatore umano come facevano i sistemi di monitoraggio tradizionali. Valuta autonomamente la gravità del problema, stima il tempo residuo prima del guasto, pianifica le misure correttive appropriate, riduzione del carico, modifica dei parametri operativi, attivazione di sistemi di raffreddamento aggiuntivi, e le esegue immediatamente, notificando al personale tecnico l'azione intrapresa e i motivi che l'hanno determinata. Questo livello di autonomia diagnostica e correttiva riduce drasticamente i tempi di fermo macchina non pianificati, che nelle industrie ad alta intensità di capitale come la petrolchimica e l'industria siderurgica rappresentano costi operativi di milioni di euro al giorno. Reti logistiche autonome. Ottimizzazione fisica in tempo reale. Nelle reti logistiche complesse, la Physical AI sta trasformando profondamente il modo in cui le merci vengono movimentate, stoccate e distribuite, passando da sistemi di ottimizzazione basati su algoritmi statici che calcolano percorsi ottimali sulla base di parametri predefiniti a sistemi adattativi che reagiscono in tempo reale alle variazioni dello stato fisico dell'ambiente logistico. I veicoli a guida autonoma, AGV e AMR, Autonomous Mobile Robots, nei magazzini automatizzati di nuova generazione non seguono percorsi fissi programmati ma navigano in ambienti dinamici condividendo lo spazio con operatori umani, altri robot e merci in continuo movimento, aggiornando la propria pianificazione del percorso decine di volte al secondo in risposta a ostacoli, code, modifiche alla configurazione del magazzino e variazioni nella priorità degli ordini. A un livello superiore, le piattaforme di Physical AI gestiscono l'intera rete logistica di grandi operatori come i Corrieri Espressi Internazionali, ottimizzando simultaneamente il carico dei veicoli, la sequenza delle consegne, l'assegnazione dei voli cargo e la gestione dei depositi intermedi in risposta a eventi in tempo reale come ritardi, cancellazioni, variazioni della domanda e condizioni meteorologiche avverse, con una velocità di reazione e una capacità di considerare contemporaneamente migliaia di variabili interdipendenti che nessun sistema di ottimizzazione gestito da operatori umani potrebbe avvicinare. Physical AI nelle infrastrutture, reti energetiche e sistemi idrici. Il dominio applicativo forse più strategicamente rilevante della Physical AI nel 2026 è quello delle infrastrutture critiche, reti elettriche, sistemi idrici, reti di distribuzione del gas e infrastrutture di telecomunicazione, ovvero i sistemi fisici su cui si regge il funzionamento delle società moderne e la cui interruzione produce conseguenze immediate e gravi per milioni di persone. Le reti elettriche smart di nuova generazione incorporano sistemi di Physical AI che monitorano in tempo reale migliaia di punti della rete, dal livello delle centrali di generazione fino alle cabine di trasformazione locali, bilanciando continuamente produzione e consumo in un ecosistema energetico sempre più complesso dove la quota di energia proveniente da fonti rinnovabili intermittenti come il solare e l'eolico cresce costantemente. Questi sistemi possono isolare autonomamente sezioni di rete in caso di guasto per prevenire blackout a cascata, ridirezionare i flussi di energia attraverso percorsi alternativi in pochi millisecondi, e coordinare la carica e la scarica di sistemi di accumulo distribuiti per smorzare le fluttuazioni di produzione delle rinnovabili. La capacità di agire senza latenze dovute all'elaborazione cloud è fondamentale in questi contesti. Quando una linea ad alta tensione si guasta, il sistema deve reagire in millisecondi per prevenire danni a cascata, e un ritardo di anche mezzo secondo dovuto alla comunicazione con un server remoto può significare un blackout regionale. La Physical AI non è la robotica di domani. È l'intelligenza che il mondo fisico sta acquisendo oggi, silenziosamente, nelle fabbriche, nei magazzini, nelle reti energetiche e nelle infrastrutture critiche. Il suo impatto sulla produttività, sulla sicurezza e sulla resilienza dei sistemi industriali sarà profondo e irreversibile, e le organizzazioni che sapranno integrarla nei propri processi con intelligenza strategica avranno un vantaggio competitivo destinato a crescere nel tempo.
Il domani si costruisce oggi, un'informazione alla volta. Ecco la prossima su microsmeta.com. Progetto Alpaca, l'insediamento fortificato pre-Inca rinvenuto ad Acoma. Ad Acoma, nel Perù meridionale, gli archeologi hanno portato alla luce il progetto Alpaca, una collina fortificata pre-Inca datata intorno all'anno 1000 d.C., con vasellame intatto e forni in argilla che rivelano la vita quotidiana degli Andes prima dell'impero di Cusco. Il contesto geografico e storico di Acoma nella Valle del Colca. Acoma è un piccolo villaggio situato nella Valle del Colca, nel dipartimento di Arequipa nel Perù meridionale, una delle valli più profonde del mondo con il Canyon del Colca che scende per oltre 3.000 metri dalla riva verso il fondo del fiume. Questa regione, dominata dall'imponente presenza dei vulcani Mismi, Hualca Hualca e Sabancaya, è stata abitata ininterrottamente dall'essere umano per millenni grazie alla sua eccezionale fertilità agricola garantita dai sistemi di terrazzamento, andeneria, che risalgono ai periodi pre-Inca e che trasformano i ripidi versanti del canyon in superfici coltivabili. Prima della conquista Inca, avvenuta nella regione durante il regno dell'Inca Maita Capac intorno al 1420 d.C., la valle del Colca era abitata principalmente dai Collagua nella parte alta e dai Cabana nella parte bassa, due gruppi etnici distinti con lingue, tradizioni culturali e sistemi di organizzazione sociale differenti. L'insediamento di Acoma si collocava in questa realtà plurale e complessa, in un periodo storico in cui le Ande meridionali erano teatro di continue rivalità tra gruppi locali per il controllo delle risorse agricole, delle rotte commerciali e dei siti sacri. La costruzione di insediamenti difensivi, noti in quechua con il termine pucara, sulla sommità di colline e sperone rocciosi era una risposta comune a questo clima di insicurezza, e il sito del progetto Alpaca appartiene a questa tradizione difensiva pre-Inca che gli archeologi stanno ancora studiando in tutti i suoi dettagli architettonici e culturali. La scoperta, architettura militare e strutture abitative del pucara. Il sito rinvenuto nell'ambito del progetto Alpaca ad Acoma è classificabile come un tipico pucara andino pre-Inca, ovvero un insediamento difensivo costruito in cima a una collina con caratteristiche architettoniche finalizzate a renderlo difficile da conquistare e facile da difendere. La struttura si sviluppa su una sommità collinare di difficile accesso naturale, con i versanti più accessibili rinforzati da muri di pietra a secco che combinano la funzione difensiva con quella di contenimento dei terrazzamenti abitativi. La tecnica costruttiva è caratteristica della tradizione architettonica locale pre-Inca, pietre di dimensioni medie e grandi, estratte dal substrato vulcanico locale e squadrate grossolanamente, vengono messe in opera senza l'uso di legante cementizio ma con una cura nella selezione delle dimensioni e nella geometria degli incastri che garantisce una notevole stabilità strutturale. All'interno del perimetro difensivo, gli archeologi hanno identificato una serie di strutture abitative di forma rettangolare e circolare, organizzate secondo uno schema urbano che rispecchia la struttura sociale della comunità che le occupava. La datazione al radiocarbone dei materiali organici rinvenuti negli strati di occupazione del sito, in particolare i resti di combustione associati ai forni in argilla, ha fornito date coerenti con un'occupazione principale intorno all'anno 1000 d.C., collocando il sito nel periodo intermedio tardivo delle Ande meridionali, una fase di intensa frammentazione politica e di conflittualità intercomunitaria che precedette la formazione e l'espansione dell'impero Inca. Il vasellame intatto e i forni in argilla, finestre sulla vita quotidiana. La scoperta di vasellame ceramico intatto e di forni in argilla ben conservati all'interno del sito del progetto Alpaca offre una rarissima finestra diretta sulla vita quotidiana delle popolazioni andine pre-Inca, solitamente documentata solo attraverso frammenti ceramici e resti faunistici che richiedono laboriose ricostruzioni interpretative. I recipienti ceramici rinvenuti intatti appartengono alle forme tipiche del repertorio funzionale domestico andino, olle da cottura con superfici esterne annerite dall'esposizione al fuoco, brocche per la conservazione e il trasporto dei liquidi, piatti e ciotole per il consumo individuale di cibi, e contenitori di stoccaggio di grandi dimensioni per cereali e tuberi. L'analisi stilistica e petrografica della ceramica permette di identificare le tradizioni tecnologiche locali e di distinguerle dalle influenze esterne, fornendo informazioni preziose sulle reti di scambio e sui contatti culturali della comunità di Acoma con le popolazioni vicine. I forni in argilla, costruiti secondo una tecnica tradizionale ancora praticata in alcune aree rurali andine, sono strutture a cupola con un'apertura anteriore per il carburante e un piano di cottura sopraelevato, adatti per la preparazione di pane di mais e di radici amidacee. La loro posizione all'interno dell'insediamento, in spazi semiaperti che funzionavano probabilmente come cucine comunitarie, suggerisce un'organizzazione dei compiti alimentari su base collettiva piuttosto che strettamente familiare. Le radici architettoniche militari pre-Inca ereditate da Cusco. Uno degli aspetti più rilevanti del progetto Alpaca per la comprensione della storia dell'architettura andina è la documentazione delle continuità e delle trasformazioni tra le tradizioni costruttive difensive pre-Inca e l'architettura militare e monumentale che l'impero Inca avrebbe sviluppato nei secoli successivi a partire dalla sua capitale Cusco. Gli archeologi che studiano il sito di Acoma hanno rilevato elementi architettonici che anticipano soluzioni tecniche poi portate a perfezione dagli architetti imperiali Inca. La selezione e la messa in opera delle pietre secondo criteri di complementarità geometrica che massimizzano la resistenza strutturale senza richiedere leganti. Il sistema di terrazzamenti che sfrutta la topografia del terreno come elemento strutturale integrato dell'insediamento. E la distribuzione delle strutture abitative in funzione dell'organizzazione sociale e gerarchica della comunità. Questo tipo di continuità culturale e tecnologica è fondamentale per comprendere che l'architettura Inca, spesso presentata come un'invenzione ex novo di un'entità statale che non aveva precedenti nella regione, fu in realtà il risultato di un lungo processo di accumulazione, selezione e raffinamento di tradizioni costruttive locali sviluppate da comunità come quella di Acoma nel corso dei secoli precedenti. L'impero Inca, nella sua espansione, non creò dal nulla un sistema architettonico ma ereditò, standardizzò e potenziò ciò che le culture locali avevano già elaborato, trasformando le soluzioni empiriche di singole comunità in un sistema costruttivo imperiale coerente e scalabile. Il progetto Alpaca da Coma è un promemoria prezioso e necessario che le grandi civiltà non nascono dal vuoto ma poggiano sulle spalle di tradizioni culturali locali che la storia ha spesso dimenticato o ignorato a favore dei grandi protagonisti imperiali. I costruttori anonimi del Pucara di Acoma, con i loro forni in argilla e il loro vasellame intatto, parlano ancora a chi sa fermarsi ad ascoltare. Sempre più in profondità nei misteri della tecnologia. Ecco il prossimo passo su microsmeta.com.
La traversata delle Alpi di Annibale, il capolavoro militare che scosse Roma. La traversata delle Alpi da parte di Annibale Barca nel 218 a.C. rimane uno degli episodi militari più straordinari e dibattuti dell'antichità. Con elefanti da guerra, cavalleria numida e decine di migliaia di fanti, il cartaginese sfidò la natura e Roma in un solo gesto. Il contesto strategico, perché Annibale scelse le Alpi. Per comprendere la genialità strategica della traversata delle Alpi occorre ricostruire il contesto politico-militare che spinse Annibale Barca, comandante supremo delle forze cartaginesi in Iberia, a scegliere la via alpina come percorso di invasione dell'Italia. Roma, dopo la vittoria nella prima guerra punica conclusasi nel 241 a.C. con la perdita cartaginese della Sicilia, controllava saldamente il Mediterraneo occidentale e disponeva di una flotta da guerra di assoluta superiorità numerica e qualitativa rispetto a quella punica. Una traversata per mare avrebbe esposto l'esercito di Annibale a un rischio inaccettabile di intercettazione e distruzione navale prima ancora di toccare il suolo italico. La via terrestre attraverso la Gallia meridionale e poi le Alpi, per quanto enormemente più difficoltosa e rischiosa sul piano logistico, offriva il vantaggio decisivo dell'imprevedibilità. Nessun generale romano aveva mai considerato seriamente che un esercito comprendente elefanti da guerra africani potesse tentare il valico alpino in autunno inoltrato. Annibale sfruttò questa cecità strategica del nemico come moltiplicatore di forza, guadagnando la sorpresa tattica totale che gli avrebbe permesso di scendere in Italia e portare la guerra direttamente nel cuore della potenza nemica, costringendo Roma a combattere in difesa del proprio territorio invece di proiettare la propria forza verso ovest. La composizione dell'esercito e le sfide logistiche alpine. L'esercito che Annibale guidò oltre le Alpi nel tardo autunno del 218 a.C. era un organismo militare di straordinaria complessità etnica e logistica, che comprendeva fanti iberici e nordafricani, cavalieri numidi della Numidia algerina, considerati i migliori cavalleggeri del mondo antico, mercenari baleari esperti nell'uso della fionda come arma a distanza, e il simbolo più potente e impressionante della forza punica, i 37 elefanti da guerra africani. Secondo le fonti antiche, che tuttavia divergono considerevolmente nelle cifre, Annibale partì da Cartagena in Iberia con circa 90.000 fanti, 12.000 cavalieri e i 37 elefanti, ma al termine della traversata alpina raggiunse la pianura padana con soli 26.000 soldati. Un numero che testimonia le perdite spaventose inflitte dalla montagna, dal freddo, dalle valanghe, dalle imboscate delle tribù alpine galliche e dalla diserzione. Gli elefanti, animali tropicali per eccellenza, soffrirono enormemente il freddo e l'alta quota, e quasi tutti morirono nei mesi immediatamente successivi alla discesa in Italia, lasciando sopravvivere soltanto il famoso Cyrus, che divenne la cavalcatura personale del comandante. La sfida logistica era immensa: nutrire e rifornire di acqua decine di migliaia di uomini e animali in un ambiente inospitale come l'alta montagna autunnale, senza una catena di rifornimento permanente, richiese un talento organizzativo di prim'ordine che le fonti antiche spesso trascurano a favore della dimensione epica dell'impresa. Il percorso, il dibattito storico sul valico utilizzato, l'impatto strategico e le battaglie successive. La discesa di Annibale nella pianura padana nel novembre del 218 a.C. aprì una delle fasi più drammatiche e traumatiche della storia di Roma, nota come la Seconda Guerra Punica, che si protrasse per 17 anni e minacciò seriamente l'esistenza stessa della Repubblica Romana. Nei mesi immediatamente successivi alla traversata, Annibale inflisse a Roma 3 sconfitte militari catastrofiche e successive. La battaglia del Trasimeno nel giugno del 217 a.C., in cui perirono 15.000 soldati romani in un'imboscata lungo le rive del lago Umbro, e soprattutto la battaglia di Cannae del 2 agosto 216 a.C., considerata ancora oggi dagli studiosi di strategia militare come il modello perfetto di accerchiamento e distruzione totale di una forza nemica, superiore numericamente.
A Cannae, Annibale annientò un esercito romano di circa 80.000 uomini con una manovra a tenaglia di fredda precisione geometrica,
segnando il punto di massimo pericolo per Roma e il momento in cui numerosi alleati italici si staccarono dalla fedeltà romana per schierarsi con il vincitore cartaginese. Nonostante queste vittorie, Annibale non riuscì mai a conquistare Roma né a ricevere i rinforzi sufficienti da Cartagine.
E alla fine fu sconfitto da Scipione Africano a Zama nel 202 a.C., ponendo fine alla sfida punica alla supremazia mediterranea di Roma.
La traversata delle Alpi di Annibale rimane, a distanza di oltre 2000 anni, un monumento alla visione strategica e al coraggio militare capaci di trasformare l'impossibile in realtà.
La sua eredità non è la sconfitta finale, ma la dimostrazione che un comandante dotato di audacia, intelligenza tattica e capacità di ispirare i propri soldati oltre ogni limite umano può cambiare il corso della storia, anche partendo da una posizione di inferiorità strutturale rispetto al proprio avversario.
Per oggi abbiamo terminato. Grazie per l'ascolto. Su microsmeta.com trovate articoli, immagini e video. Seguiteci sui socials. A domani!